Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oggi alle 13:23 la mia mente ha ripreso a ricomporsi in maniera appropriata, consona. Ma mi sono reso conto perché alle 13:23 ho guardato l'orologio e ho iniziato a sentire proprio il respiro che riprendeva il ritmo quasi dei secondi. Ho sentito la mente che si andava appunto a ritrovare il suo equilibrio in maniera corretta e diventava lucida, pronta, vigile, era ritornata anche più forte, anche più comoda, perché ieri invece avevo smarrito alcuni pezzi, qualcosa si era rotto. Eventi esterni erano giunti, notizie inaspettate, sorprese, non piacevoli, e ho sentito che la mente ha iniziato a scomporsi, a perdere appunto il ritmo del suo respiro, o meglio del respiro, e appunto a cercare a casaccio fra pensieri ed emozioni, senza seguire un filo del Dhamma. Occasionalmente lo riprendeva e poi dopo era smarrita, era persa. Il giorno precedente invece era tutto facile, non so che cosa c'era. Forse era anche un tempo che sembrava magnifico, perlomeno a me. Comunque sia, la pratica era senza sforzo, ma la portavi sul respiro, la mente restava con il respiro, ogni tanto si distraeva, la riportavi sul respiro. Se vedeva un problema, lo lasciava andare la causa del problema e continuava così in maniera piuttosto semplice e piacevole. Poi appunto invece ieri, paf, ha cambiato. E poi alle 13:23, un qualcosa di ancora meglio rispetto al giorno precedente, ha cominciato a prendere sempre più forma. Lo sentivi? Proprio sentivi? Che c'era stato un ritorno della presenza mentale in maniera equilibrata. E c'erano state anche delle comprensioni in più rispetto a qualche giorno prima, un'esperienza, se non altro, di crescita in più. Per arrivare alle 13:23 c'è stato un lavoro dietro. Talvolta arrivi alle 13:23 in maniera casuale, senza benissimo, senza neanche sapere come ci sei arrivato, e addirittura non sai neanche che ore sono, nonostante magari tu abbia guardato l'orologio. Però nel nostro caso no, c'è un lavoro in quello che stiamo facendo. La mente si smarrisce e noi mettiamo in moto un processo per ricomporla, per riportarla in equilibrio, per riportarla alla presenza mentale. E come si fa? Si fa che abbiamo a disposizione pensieri, paroli e azioni, e dobbiamo in qualche modo dargli a queste tre cose una forma all'interno del Dhamma. Magari ci sarà qualche sbavatura, soprattutto nei pensieri, quando sei in quel giorno in cui ci sono turbamenti, in cui ci sono situazioni in attese spiacevoli. È possibile che ci siano delle sbavature, ma l'importante è poi dopo rendersene conto e riprendere. E a nostra disposizione appunto abbiamo questi tre aspetti della pratica: agire in maniera corretta, parlare in maniera corretta, pensare in maniera corretta. E quando dico corretta intendo dire che orienta, inclina, porta tutto verso quella ricomposizione della mente, dove quelle parti, quei fattori che si sono andati perdendo, smarrendo o semplicemente sfilaccicando o perdendo vigore, rivengono nuovamente messi assieme, aggregati nel Dhamma. Con l'ottica di fare un passo in più verso il risveglio e quindi del lasciare andare. Questi pezzi che si possono sfilaccicare, che possiamo smarrire lungo la strada, o addirittura mai essercene resi conto della loro necessità, possono essere i più svariati. Appunto, come vi dicevo, partono ovviamente dalla mente, e quindi sono un modo di pensare, un modo di sentire, ma poi prendono forma attraverso le azioni e le parole. E tutto va a convergere verso le 13:23. Questo per dirvi che ci sono cause che portano a risultati e maturano quando tutte le condizioni sono al loro posto e pronte per dare appunto i loro frutti. E talvolta accade proprio alle 13:23. Da dov'è che però si inizia per tutto questo? Si inizia mi colpì nel 2000, un po' sul Medo, ero ad Amaravati, e un po' sul Medo insisteva ovviamente sulla presenza mentale, ma poi c'era anche un altro aspetto su cui insisteva, qualora non parlasse direttamente di presenza mentale, ed era appunto la fiducia nella presenza mentale. disse, ah, in che senso? Però appunto talvolta si incomincia da fiducia nella presenza mentale, nella consapevolezza. C'è un altro termine invece che poi scoprì un po' più dopo perché è più legato alla tradizione tipica thailandese ed ovviamente è più facile entrare in contatto con il modo di parlare del buddismo occidentale se siamo in occidente, però subito dopo in breve tempo lo trovi perché è un aspetto fondamentale perlomeno all'interno del lignaggio della foresta. E quest'altro è il termine che viene usato, è appunto Oton, che significa pazienza, tollerante pazienza. Fiducia nella consapevolezza e pazienza. Non sono la stessa cosa. Se ve lo ripetete, magari ad occhi chiusi, scoprite che in effetti hanno un gusto leggermente differente. Se dici fiducia nella consapevolezza, hai un senso di apertura. Se dici otoun, pazienza, hai un senso di stabilità. Almeno questi sono gli effetti che producono in me, nella mia mente. Allora può sorgere la domanda, trust in awareness, questo era come diceva Lompo Sumedho, trust in awareness, c'è un po' la S sibila, Lompo Sumedho, quindi sentivi proprio e Utomun. Quali dei due? Beh, bisogna vedere, si verifica. Talvolta è più un senso di apertura, talvolta è più un senso di stabilità. Di compostezza. Bom. Talvolta invece più appunto basta tutto questo? Non necessariamente, almeno per arrivare alle 13:23 io ci ho messo anche qualcosa in più. Talvolta ci devi mettere energia, prendere di petto la situazione. Ok, se è stato tirato in ballo, balliamo. All'inizio mi ha fatto un po' fatica questa cosa, soprattutto perché siamo in ritiro, e quando siamo in ritiro vorresti dire potete darmi i problemi dopo? Ora vorrei ritornare a quello stato mentale del giorno precedente, dove tutto era facile e dicevi respira e respiravi, apri il cuore, ah come si sta bene, anche i pensieri erano leggeri, anche quelli che prendevano eventualmente una forma un po' strana erano pur sempre fragili, per cui un soffio li mandavi via, li mettevi da parte. Quindi la prima cosa, ok, siamo qui per capire la sofferenza e lasciarla andare. Non è più tempo della gradevole giornata, è il tempo di rimettersi in gioco completamente, di andare. Certo, quando sei un po' confuso non sai benissimo dove andare. Però rimetti a posto un altro pezzo e dici qualsiasi cosa, in qualsiasi direzione voglia andare, precetti. Cerchiamo di mantenere un certo o una certa impostazione etica, che per noi è abbastanza chiara, ben definita, in modo tale da essere tutelati, da tutelarci dal cattivo karma. Almeno questo definiamolo. Cerchiamo di rimanere dentro il dominio del buon karma. E continui così, ad aggiungere pezzi, avendo delle basi di riferimento su cosa stai cercando. Stai cercando di lasciare andare una sofferenza interiore. E per lasciare andare questa sofferenza devi lasciare andare l'attaccamento che la genera. Quindi devi creare le condizioni affinché questo sia possibile. Ce la farò con pazienza. Ma non so che cosa sia la pazienza. Con fiducia. Nella consapevolezza. Mettiamo a posto i pezzi. E appunto, come vi dicevo, caso ormai perdessimo nuovamente un senso di direzione, facciamo in modo in ogni caso di evitare di finire nei guai andando al di là del dominio del karma positivo. In questa storia non siamo soli, almeno non necessariamente. Questo è il bello di una comunità. Fare tutto da soli può essere piuttosto difficile. E poi non necessariamente hai sicurezza che quello che hai fatto l'hai fatto bene, perché non hai riscontri. Ti crei una immagine, ma non necessariamente hai le facce degli altri che ti dicono che stai combinando. Ed ecco quindi che è importante avere anche i nostri, imparare a utilizzare la mente nelle relazioni con gli altri, quindi cogliere le giuste parole degli altri, i giusti gesti degli altri, gli atteggiamenti appropriati degli altri, uscire dalla propria mente per mettersi nella mente degli altri. E questo fa sì che ci si possa sostenere reciprocamente, magari con la nostra saggezza. Questo è un altro elemento ovviamente importante che non ho menzionato, ma è implicito. Queste scelte avvengono attraverso la saggezza, la capacità di discernere cosa conviene fare e cosa invece non conviene fare. E casomai ci sia la tendenza a fare qualcosa di sbagliato, come creare le condizioni per non farlo. E in questa situazione appunto impari a stare dentro di te, ma anche a guardare fuori e a cogliere gli spunti positivi che vengono dall'esterno. Questo mi serve, questo è un altro pezzo che avevo smarrito, sarà rallentato. E ora lo rimetto assieme, con il respiro rifai la trama. La trama fra questi pezzi. Magari il respiro salta nuovamente, salta nuovamente perché la mente è agitata, è turbata. Ok, usciamo un attimo dalla meditazione formale. Guardiamo fuori dalla finestra, usiamo la natura per raccoglierci, o andiamo dentro la natura. Senti i moti di rabbia. Andiamo verso le persone più pacifiche, più serene, in modo tale che ci possano insegnare come essere più sereni, più calmi. Oppure facciamo l'opposto, questa volta dentro la mente. Diamo energia a queste rabbie. Proviamo a vedere dove potrebbero portare. No. Rendiamole quasi paradossali, in modo tale che diventino ridicole. No. Riprendiamoci quindi quel senso di dignità. Talvolta quel senso di dignità te lo riprendi guardandoti un attimo allo specchio. Ecco. Eccomi qua. Si può utilizzare, nella pratica si può utilizzare tantissimo tutto, però dobbiamo avere ben chiaro il nostro senso di direzione, che è appunto creare le condizioni affinché si possa lasciare andare, e questo si ha rimettendo a posto i pezzi, perché rimettendo a posto i pezzi della nostra mente, del nostro cuore, la mente diventa in equilibrio. E quando la mente è in equilibrio, hai quella bellissima sensazione di chiarezza, di lucidità e di libertà, nel senso che effettivamente non sei più schiavo della mente, ma è la mente che ti aiuta, è diventata il sostegno per fare ulteriori passi nella pratica. È al tuo servizio, non al servizio dei chilesa, delle contaminazioni, delle impurità. Riportiamo la mente in equilibrio. Per riportare la mente in equilibrio dobbiamo aver in qualche modo sentito che cos'è una mente in equilibrio, o perlomeno qualcosa che si avvicini a una mente in equilibrio. Avere capito che cos'è questo Buddha, questa presenza mentale che inizia come capacità di osservare, ma poi diventa qualcosa di più, diventa la capacità di osservare con assieme queste qualità che ci permettono di lasciare andare. All'inizio parte con questa dinamica, osservo, e osservando cerco quei pezzi dentro di me o fuori di me come esempio per riportarli dentro di me, che in qualche modo ho letto in qualche testo o ascoltato in qualche insegnamento. Ma poi dopo, piano piano, questa presenza mentale, questi pezzi, ce l'ha sempre più vicini, a portata di mano, perché li conosce sempre meglio. Iniziano a essere parte di questa presenza mentale. Può capitare che poi appunto accadano eventi, boom, che ti esplodono dentro a tutto questo... questa composizione di Dhamma che stavi facendo, e ti sparpagliano tutte le carte, mannaggia, no. E ora? E questo può capitare soprattutto in momenti di ritiro. Perché? Perché il ritiro, con il suo silenzio, la sua pratica individuale di solitudine, amplifica quella stessa giornata di ieri difficile, è niente se ci sono le comuni distrazioni, o perlomeno è poco. La stessa però giornata ancora precedente di semplice piacevolezza basata su pochissime cose, anche quella passa inosservata, perché ci sono le distrazioni. Il ritiro, o più in generale il monastero, amplifica le nostre dinamiche interiori, le nostre emozioni, i nostri pensieri. Ecco perché ci vuole una base di pratica per poi affrontare tutto quello che potenzialmente si può verificare. L'avrete visto ormai in questi giorni di ritiro che abbiamo fatto, per quanto si sappia che siamo in ritiro, per quanto noi stessi sappiamo che siamo in ritiro, alcuni giorni è tutto tranquillo, sereno, altri giorni invece arriva gente inaspettata, ci sono situazioni inaspettate, cambia insomma. Anche una situazione più contenuta e più programmata come la nostra, quella del ritiro, in realtà ha le sue forti doti di imprevedibilità. E noi non stiamo cercando di firmare, di fissare le condizioni, noi stiamo cercando di capire come usare le possibili condizioni che abbiamo nel momento per sostenere una mente in equilibrio, qualora questa mente iniziasse a perdere il proprio equilibrio, la propria presenza mentale, Buddha. Se la mente è in equilibrio, scopriremo che tutte queste cose assumono poca importanza, però non dobbiamo stupirci se è natura anche di questa cosa, anche dell'equilibrio, di essere perso. A meno che tutti i pezzi non siano veramente completi, saldi, pronti per una svolta decisiva. Se vogliamo capire l'insegnamento del Buddha, l'unico modo per capirlo veramente è fare in modo che questa parola Buddha sia un'esperienza nella nostra quotidianità. Altrimenti è un po' difficile capire l'insegnamento del Buddha, perché parte fondamentalmente dall'osservare i fenomeni e le situazioni con questa mente in equilibrio, con questi fattori completi, con questi pezzi perfetti che sono autonomi, indipendenti e paradossalmente costituiscono Buddha stesso, ruotando attorno alla presenza mentale, un unico nucleo. È quindi fondamentale, quando sono le 13:23, essere proprio lì, perché se ci sfugge quell'attimo, ci sfugge la capacità di capire che cos'è una mente in equilibrio, o perlomeno una mente che sta iniziando a tendere verso l'equilibrio. Perché una volta che uno conosce che cos'è una mente in equilibrio, casomai i pezzi venissero appunto nuovamente sparpagliati, in qualche modo se li può andare a riprendere. e ricomporseli. È questione semplicemente di del tempo che impiegherai. E qui ritorna la pazienza. Allora, è questione della fiducia, che tu ce la possa fare. E qui ritorna il tema appunto della fiducia. È questione dell'energia che ci metti. E qui è il tema dell'energia. È questione dell'agilità che abbiamo. E questo è il tema appunto relativo alla saggezza, alla capacità di vedere con percezioni differenti. Se uno inizia a giudicarsi, però sono ancora qui. I secondi stanno passando e ancora non ho ritrovato neanche un pezzo. È il tempo di mettere un po' di compassione, di benevolenza nei nostri confronti, di aprire il cuore. Ma dai! Ti voglio bene in ogni caso. Si tratta semplicemente di pazientare ancora un po'. Ah, va bene. Hai tolto il senso di inadeguatezza. E ci hai messo un senso di benevolenza nei tuoi confronti. Come vi dicevo, questo che sembra un dialogo interiore, talvolta è in realtà anche un parte di un dialogo esteriore, nel senso che tutti noi alla fine interveniamo in questo processo di liberazione personale. Ognuno di noi da un piccolo grande contributo, e questo fa sì che noi siamo una comunità, questo fa sì che nonostante ognuno di noi pratichi nelle proprie cuti o nelle proprie alloggi, indipendentemente, seguendo il proprio respiro e con la propria storia, poi però scopri che siamo effettivamente una comunità, reciprocamente ci sosteniamo, fosse semplicemente un sorriso, una pacca sulla spalla, un incoraggiamento, un qualcosa di buono da offrire. Quindi siamo una comunità. Talvolta magari non ci influenziamo proprio bene, ma in questo caso è il momento di fare reintervenire la saggezza, in modo tale da dire: no, questa influenza non la prendo. Se non vi piace questa parola, questo insegnamento, non divento recettivo verso questa cosa. Fermo restando che non c'è bisogno di giudicarla o condannarla, non è semplicemente storia mia. Buddo. È così fondamentale questa esperienza della consapevolezza, della presenza mentale, e perché è proprio da qui che vedi tutta lo sviluppo, come si mettono assieme i pezzi, come si perdono i pezzi, e inizi a vedere i pezzi. E vedendo i pezzi inizia a domandarti: ma tutto ciò che noi chiamiamo sé, che cos'è? Pezzi, componenti. Inizia a acquistare un senso. Quando all'inizio leggevi
leggevi le catene e come obiettivo per ciascuno di noi dovrebbe essere perlomeno rompere le prime tre catene. Cercavi di imparare la memoria e di capirle, ma ti sfuggivano, o meglio, avevi imparato la definizione, ma non riuscivi bene a capire perché? Perché non si capisce? Perché non si parte da Buddha? Perché non si parte dal vedere, dal sapere che cos'è questa consapevolezza e come si costruisce la sofferenza? Se ci iniziamo a identificare con questi pezzi, inizi a vedere i pezzi, e vedendo i pezzi ti domandi: ecco che cos'era Sakkayaditti. È l'abilità di vedere i pezzi. E se ti identifichi con i pezzi, Oton, pazienza. Pazienza non intesa, continua pure a identificarti, che vuoi che sia. No, pazienza. Inizia a mettere in moto un processo di risveglio in modo tale che i pezzi ritornino a essere pezzi. Che non acquistino, che non prendano una forma. Per quanto possibile cerchiamo di partire da questa premessa, da questa presenza mentale, che appunto inizialmente, come diceva in maniera eccezionale a Chancha, si manifesta come poche gocce da un rubinetto, ma poi queste gocce diventano sempre più frequenti e poi diventa un flusso di acqua. Acqua ferma che scorre. E qualora non abbiamo la presenza della consapevolezza, ritorniamo al 2000, quando Lampo Sumedho diceva "Trust in awareness". Fiducia nella consapevolezza. Oppure quelle prime magliette bianche del Santa Cittarama che giravano anni e anni fa, e c'era questa scritta in Thai che nessuno capiva e tutti si domandavano: che ci sarà scritto? Oton, pazienza. Ma come? C'è scritto questo. Però quelle magliette devono diventare parte della nostra pelle, devono essere la nostra pelle, devono entrare, anzi, ancora più in profondità, devono essere il nostro cuore. E inizia a vedere pezzi. E quando inizi a vedere pezzi acquista anche un senso il famoso silabata paramasa, attaccamenti a riti e cerimonie. Inizi veramente a capire che cos'è, si intende per questo riti e cerimonie. All'inizio pensi: ah, bisogna inchinarsi, ma che senso ha inchinarsi al Buddha, in fin dei conti, alla statua del Buddha, in fin dei conti è una statua, alle candele? E uno non riesce a capire, dice: no, guarda, attaccamenti a riti e cerimonie non è questo, è il fatto che tu non sai mettere assieme i pezzi della pratica. Che vuol dire? Vuol dire che per seguire un respiro hai bisogno di una tecnica. E non capisci come è messa insieme questa tecnica. Se Significa che il Satipatthana lo studi nei libri, ma che l'ultima parte del Satipatthana sono questi pezzi, non l'hai visto. E che il modo per con cui si raggiungono, si ha la possibilità di comprendere questi pezzi è utilizzando l'unica cosa che hai a disposizione. Che cosa hai a disposizione? A disposizione un corpo, delle sensazioni, degli stati mentali. E che ci posso fare con questi stati, con questo corpo? Ci puoi fare questo, quest'altro, quest'altro. Ah, guarda! Cose elencate nel Satipatthana. Bravo! E le sensazioni? Come le sensazioni? Ti associa alle sensazioni? La mente è contratta, cioè vai alle sensazioni piacevoli, le espandi, rilassi la mente. Gli stati mentali? Gli stati mentali sono i pensieri, sono le emozioni, come le vuoi utilizzare? Che tipo di pensiero vuoi mettere dentro il tuo cuore? Che tipo di emozioni? Li vedi i pezzi? Li inizi a vedere i pezzi ora? Ah, sì. A questo punto non è più attaccamenti a riti e cerimonie, questo è conoscenza. Stessa cosa per Anapanasati. Perché altrimenti il Satipatthana Sutta è attaccamenti a riti e cerimonie. Anapanasati è attaccamenti a riti e cerimonie. Le tre caratteristiche, attaccamenti a riti e cerimonie. Il Vinaya, attaccamenti a riti e cerimonie. Tutto il Dhamma è attaccamenti a riti e cerimonie, se non parti da Buddha. Perché nasce da Buddha. Il Dhamma e il Vinaya. Dove devo respirare? Al naso? Alla pancia? Al petto? Alla pancia? Attaccamenti a riti e cerimonie? No, ma i rituali si intende il puja, magari. E quando ancora la pratica viaggia sulla base del sé e non sulla base della consapevolezza. Dubbio. Ma il Buddha era veramente illuminato? Non lo so, onestamente spero. Però è anche vero che già vivere come stiamo vivendo noi è meglio. Indipendentemente dal grado di presenza mentale che abbiamo, più o grande che sia, ma già quel poco è meglio che essere i burattini che ci propongono, che ci propone un sistema religioso. Perché pur sempre un altro sistema religioso che non sia basato sul risveglio. La rinascita di cosa? Chi rinasce? Gli attaccamenti rinascono. Uniti ai pezzi di queste qualità, di questi componenti. E chi me lo dice che però dopo c'è anche, dopo la morte, c'è una rinascita? Questo non ha mai fine in questo modo. Perché? Perché tutte queste domande le devi rispondere dal punto di vista di Buddha. Sono pezzi. rinascono i pezzi. Se li spingi,
sì.
Ecco perché è necessario che ognuno di noi faccia questo sforzo per iniziare a capire fondamentalmente solo Buddha. Capito Buddha, il resto si sviluppa da solo. Magari ti mancano i termini. Conformità al canone Pali, ma sono altri pezzi. Se li vuoi imparare, li impari. Ma anche la soddisfazione semplicemente di stare osservando, a osservare questi pezzi, riempie una vita. Capire che cos'è una mente in equilibrio è alla fine anche abbastanza facile, o meglio, per sapere che qual è il tipo di mente in equilibrio, com'è una mente in equilibrio, è abbastanza facile, perché dice alla mente lascia andare, la mente lascia andare. A quel punto dici, ecco, questa è una mente in equilibrio. Hai una base di partenza, magari un po' rozza, perché dipende dall'attaccamento. Era facile, era un fogliettino di carta da buttare via. Però già abbiamo dei riferimenti. Una mente in equilibrio è questa. Quando gli ricordi, lascia andare. Lascia andare, non fa troppi problemi. Qualora la mente inizi a fare problemi, a quel punto ha bisogno di un piccolo rinforzino per ritrovare questo equilibrio. E talvolta un po' grande, ma vabbè, comunque che sia grande o sia piccolo, alla fine si tratta di mettere in moto questo processo che ricompone i pezzi e porta quindi poi a lasciare andare attraverso la presenza mentale. Si iniziano a riconoscere sempre più questi pezzi. Attraverso la saggezza si iniziano sempre più a capire come metterli assieme. Questo processo fondamentalmente si sviluppa molto sbagliando, ma noi in questo caso abbiamo come riferimento le quattro nobili verità, per cui se c'è sofferenza vuol dire che ho sbagliato a ricomporre qualcosa. E si ricomincia. Rimetti la qualità della motivazione e si ricomincia. Come vi dicevo, in termini di come protezione abbiamo il Vinaya, la disciplina monastica o i precetti, Perché? Perché in questi sbagli in ogni caso ci mantengono entro dei parametri sicuri, sufficientemente sicuri, o perlomeno ci evitano i problemi maggiori, quelli legati alle azioni e alle parole, fermo restando che i pensieri non rientrano nella sfera del vinaya, ma del Dhamma, sono troppo sottili. Quindi noi aderiamo a questa disciplina in modo tale che in questa sperimentazione che facciamo alcuni riferimenti siano ben chiari. Ma manteniamo una grossa base di onestà con noi stessi e con gli altri, o meglio, il termine sarebbe veridicità, con noi stessi e con gli altri, in modo tale che effettivamente si possa lavorare non su castelli in aria, ma con quello che abbiamo a disposizione in noi, nel nostro cuore, nella nostra mente. E procediamo così, con il respiro riprendiamo i pezzi, li uniamo, li stringiamo, talvolta invece gli diamo più spazio, più respiro. È importante avere un oggetto di contemplazione netto, chiaro, a cui fare riferimento, perché la prima cosa, dove uno dei primi appoggi per ricercare questo Buddha è l'oggetto di contemplazione. Perché nell'oggetto di contemplazione, avendo un oggetto di contemplazione netto, chiaro, a cui fare riferimento, poi trovi una mente calma. Avendo trovato una mente calma è più facile, con lo spazio che si è creato fra un pensiero e l'altro, vedere questa capacità, questa funzione che tutti noi abbiamo di osservare, di prestare attenzione, e da lì iniziare a formare il nostro processo di comprensione del Dhamma. Quando sorgono i problemi, ugualmente il respiro ci sostiene, dandoci indicazioni dei problemi che stanno sorgendo. Utilizziamo quello che abbiamo per farlo convergere nella coltivazione della presenza mentale, e la presenza mentale la investiamo tutta nel lasciare andare i nostri attaccamenti. Talvolta questo processo non è diretto, ci può voler tempo per lasciare andare un qualche tipo di attaccamento, ma appunto noi quello che facciamo è coltiviamo le qualità, rafforziamo quei pezzetti che ci aiuteranno poi in questo in questo processo di basato sulla che porta a lasciare andare, ma appunto cercate di quanto prima di entrare, di dare un senso, un vero senso a, a questa parola Buddha, o come si dice qui più in Occidente, la consapevolezza. Non vi stupite se all'inizio è un'esperienza fugace. In un ritiro in genere però ci sono le possibilità per fare queste esperienze. E mi ricordo da Anagarika, il ritiro invernale che si fece qui al Santa Cittarama. E appunto alla fine del ritiro le persone iniziarono a chiedermi: che fai, resti o te ne vai? E fra la miriade di pensieri, di emozioni che uno può avere, però qualcosa che poteva essere Buddha avevo visto. E avendolo visto proprio iniziai a pensare: ci sono delle potenzialità incredibili, veramente questo rovescia tutto quando inizi a capire appunto, per esempio, che non è che la mente va calmata, la mente è calma, ma siamo noi che andiamo a agitarla. I pezzi se ne stanno tranquilli, siamo noi che li andiamo a appiccicare. Ed è Anagarika, ma questo penso sia un'esperienza di molti di noi, quello che ci ha dato poi dopo l'entusiasmo e per continuare anche nei momenti in cui c'era solo autonomia, solo pazienza o fiducia nella consapevolezza, o forse neanche quelli. Talvolta c'era semplicemente un impegno, ho detto che resto per i prossimi. Teoricamente gli impegni che come membri della comunità monastica, un anno per gli Anagarika, un anno per i Samanera, 5 per i monaci, devo ammettere che io non riuscivo ad andare più là dei 3 mesi. Per altri 3 mesi resto. A volte è semplicemente un impegno. Ciancio da Paolo che mi guardava: ci sei? Sì. sì. Ogni tanto continuiamo a farlo. Allora vai, sì, vai, torni. Comunque, appunto, sì, riprendere questa esperienza, prendere questa e iniziare a capire di che cosa si parla, di cosa abbiamo parlato. E poi è da lì che capisci veramente il Dhamma e conseguentemente anche il Vinaya, perché il Vinaya è strutturato per aiutare il Dhamma. Prima è tutto sì la Bhata Paramasa, ma anche se siamo qui dentro e andiamo a dire, ah, i sacrifici, le penitenze, ma anche noi stiamo seguendo, sì, l'Abbata Paramasa. È scritto in questo libro. I commentari. Non che non vadano bene tutte queste cose. È che le capisci solo partendo da Buddha.
Andamaya andamakataya sadhu karandrama se